In altre parole,
a Gaza, dopo 2 anni di bombardamenti, non c'è più nulla, solo un cumulo di macerie, una popolazione terrorizzata dalla guerra, affamata e senza più niente. Restano, come racconta un articolo apparso sul Manifesto di oggi, le trappole bomba lasciate dall'esercito israeliano, che continueranno a fare vittime. Ma pur se infinitamente minori, la guerra porta conseguenze anche per Israele. Economicamente, la guerra ha bloccato settori chiave come l'edilizia, il turismo, l'high tech, a causa della mobilitazione dei riservisti e dell'incertezza, con un impatto significativo sul PIL e sul rating finanziario del paese. Socialmente poi Israele soffre un trauma diffuso per le vittime e gli ostaggi, l'esodo di centinaia di migliaia di sfollati interni, che crea nuove sfide logistiche e sociali. E politicamente la fiducia nella leadership è stata scossa, portando a una profonda crisi interna e una crescente pressione internazionale sulla gestione del conflitto e sulla stabilità regionale. E do il benvenuto al nostro ospite di In altre parole, Roberto Bongiorni.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Lei è inviato di guerra del Sole 24 Ore, da oggi è in Israele, a Gerusalemme, dunque è un'ottima occasione per parlare con lei di questo paese che tra l'altro conosce bene, dove è stato varie volte come giornalista. Ecco, allora iniziamo da qui. Qual è l'atmosfera che si respira a Gerusalemme dopo la liberazione degli ostaggi, l'arrivo di Donald Trump? Insomma, sono stati giorni intensi. Roberto, buongiorno.
Ma devo dire che Gerusalemme, così come Israele, per ora è abbastanza tranquilla. C'è una sorta di calma dopo l'eccitazione degli scorsi giorni per la liberazione degli ostaggi. Poi bisogna sempre fare una differenza tra, per esempio, Gerusalemme e Gerusalemme Ovest, dove la città dove stanno più gli ebrei, gli israeliani ebrei, e invece Gerusalemme Est, dove sta abitata da palestinesi, che hanno, molti dei quali, una carta d'identità israeliana, sebbene abbiano un passaporto giordano, la maggior parte. Ecco, allora le cose cambiano, però per esempio nella Gerusalemme Est, quella araba, c'è una sorta non di felicità per la fine della guerra a Gaza. C'è sempre stata una sorta di distanza in questi 2 anni tra Gaza e Cisgiordania. Le proteste venivano minacciate dalla stessa autorità nazionale palestinese, per cui la gente ha imparato a non manifestare troppo fuori, e per cui c'è una sorta di, non dico se di rassegnazione, ma di sfiducia che questo accordo poi possa consolidarsi, continuare e portare a quella pace definitiva, storica, così chiamata da Trump.
Ne abbiamo discusso ieri, ne parlano i quotidiani, anche io oggi, tutti i limiti di quell'accordo. Ma restando in Israele, finita la guerra, i riservisti torneranno a casa. Anche questo comporta grossi problemi per la società israeliana. Quali sono, Roberto Bongiorni?
Sì, allora, è una sorta di prima per tante cose in Israele, è una sorta di prima volta. Era la prima volta che Israele si trovava a combattere per 2 anni di fila, era la prima volta che Israele si trovava a combattere su 7 fronti, era la prima volta che si trovava a combattere con così tanti riservisti, quasi 300.000, ed era la prima volta che venivano mandati per così tanto tempo, alcuni anche un anno, di fila nel teatro di guerra. Qual è il risultato? Il risultato è che in una guerra così ferale, feroce come quella che si è consumata nella striscia di Gaza, tra cui tra qualche mese verremo a sapere veramente che cosa è successo, che cosa è accaduto? Che i traumi, le cosiddette post-traumatic stress disorder, le sindromi da stress post-traumatico, che sono vere e proprie malattie mentali, traumi invalidanti, hanno raggiunto dei picchi storici che non avevano mai raggiunto prima. Vale a dire, molti soldati ritornano a casa traumatizzati. Molti vengono diagnosticati, si parla dai 10 ai 20 mila, e sarebbero tantissimi, ma i dati ufficiali non ci sono ancora, ufficialmente diagnosticati, a cui è stata sottoposta una cura, ma erano talmente tanti che non vi erano ancora voci, ma corrono voci più che affidabili, abbastanza psichiatri addirittura per curarli, ed è un pericolo per la società, per l'esercito, per le stesse famiglie, perché una persona con questo tipo di disturbo può avere dei problemi sia per sé, ma anche per le per le persone che gli sono attorno può creare problemi. Quindi è un problema molto sentito. Qui in Israele addirittura, perché è un paese comunque che in alcuni, per alcuni aspetti è decisamente ammirevole per come si inventano, si ingegnano, ci sono decine di ONG nate proprio per trattare questo problema. C'è anche un ONG che cura le sindromi da stress post-traumatico che non sono state diagnosticate ma che esistono, per dire come il fenomeno è in crescita ed è preoccupante.
Questo ci dà bene l'idea di quanto una guerra poi si rifletta anche sul paese che magari sembra esserne meno colpito anche dal punto di vista psicologico in questo caso. Ma poi c'è anche una questione politica, Roberto Bongiorni. Abbiamo sentito qualche giorno fa i fischi riservati a Netanyahu, il primo ministro israeliano, durante il discorso di Steve Witkoff, l'inviato della Casa Bianca in Medio Oriente, nella piazza dedicata agli ostaggi a Tel Aviv. Quale pensi possa essere il suo destino politico, il destino politico di Netanyahu?
Chi lo sa a questo punto, perché tutti lo danno per spacciato. Non seguo da tanto tempo, da 20 anni, Netanyahu divenne premio nel 97, dal 97 al 99, perdonatemi magari sbaglio di un anno, poi ritornò al potere dal 2009 e ci rimase tranne che per un anno di un governo di rotazione della PID. Bennett, quindi è il premier più longevo della storia di Israele, è il premier senza dubbio più scaltro. Io lo chiamo un po' il premier dalle nove vite, il gatto dalle nove vite arriva fino a nove vite, non so a quante vite è arrivato Netanyahu, però vi ricordo una cosa, che anche quando perde Netanyahu vince, riesce a trovare la scappatoia. Quando arrivò sul potere, adesso qui se non mi sbaglio era il 2009, quando Tzipi Livni vinse le elezioni, che era il ministro della giustizia di Ariel Sharon nel partito Kadima, la Livni vinse ma non riuscì a formare quella maggioranza necessaria per governare, ed entrò Bibi che aveva perso eppure vinse perché riuscì a farla quella maggioranza. Questo per dire che Bibi è in una posizione estremamente estremamente debole. Adesso si vanta di aver raggiunto l'accordo di pace, non dimentichiamo che ha un processo, oggi potrebbe apparire tra l'altro in tribunale perché è un processo per tre cause, con tre accuse, tra cui una di corruzione. Ha avuto un'opposizione fortissima da gran parte della società israeliana per aver continuato la guerra ed aver, secondo gli israeliani, privilegiato la vittoria aver dato priorità alla vittoria su Hamas piuttosto che alla liberazione degli ostaggi. È stato accusato di aver gestito male, di non aver prevenuto il massacro avvenuto il 7 ottobre del 2023. Insomma, è una posizione debole, ma non va mai sottovalutato.
Allora, lei ha anticipato la questione giudiziaria che coinvolge il premier israeliano Netanyahu e che ritornerà di attualità proprio ora che è finita la guerra. E tra l'altro, in modo assolutamente irrituale, il presidente americano Trump ha chiesto al presidente israeliano di concedere la grazia a Netanyahu. Roberto, buongiorno.
Beh, Trump ha fatto il Trump, vale dire è andato fuori dagli schemi e ha fatto qualcosa che tendenzialmente nel linguaggio diplomatico non si dovrebbe fare, perché è un'interferenza indebita in uno dei pilastri di un paese, uno Stato democratico, ossia il sistema della giustizia. Trump ha chiesto una grazia proprio per questo processo in cui è imputato Netanyahu, ridimensionandolo. L'ha chiesto al Presidente della Repubblica Herzog in modo anche un po' trampiano, dice cosa sono stati due sigari, un po' di champagne, si riferiva che sono tre le accuse. Il problema è che è abbastanza bizzarro che si chieda la grazia per una persona che ancora non è stata condannata, perché la grazia si chiede solamente quando c'è una condanna, perché si chiede per togliere la pena, e quindi è tutto un po' abbastanza bizzarro. Ma Trump non è la prima volta che cerca di chiedere che Netanyahu venga completamente svestito da questa pesantezza, da questo processo. L'aveva già fatto un paio di volte, una volta quest'anno
è in corso la registrazione della chiamata.
Pronto?
Pronto, sì, la sentiamo, è partita una registrazione. Non
è partito, non chiedo scusa.
Nessun problema. E quindi, insomma, una richiesta rituale. Terminiamo, Roberto Bongiorni, con una battuta. Sì. C'è anche la questione dell'immagine internazionale di Israele, che ha subito un durissimo colpo. Che ne pensa? brevissimamente.
Ma no, Israele, se Trump ha vinto per ora la battaglia degli ostaggi, questa l'ha vinta, non c'è ancora pace a Gaza, sicuramente quello che è certo è che Israele ha perso la battaglia dell'opinione pubblica, è diventato un paese molto isolato, in modo crescente, e l'immagine è seriamente compromessa all'estero. Non sarà facile né breve acquistare fiducia presso tutti gli stati, ma soprattutto presso le opinioni pubbliche dei paesi, anche occidentali, quindi sarà un cammino molto lungo. E tra l'altro bisognerà vedere anche Israele che cosa farà adesso, perché ripeto, la pace definitiva, storica, che Trump continua ad annunciare a tutti, perché forse vuole puntare al...
Perché vuole puntare al Nobel, esatto, magari che glielo diano, così si tranquillizzano. Sto scherzando, ovviamente, ma vedremo se questa tregua reggerà, vedremo che cosa succederà in Israele per quanto riguarda il futuro politico del premier Netanyahu. Intanto, Roberto Bongiorni, grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie a tutti, buona giornata.
Rete 2.